Apriamo la parola del Signore proprio nella parte della parola dove lo spirito profetico da parte di Dio ci parla di quelle che sono le ammonizioni in qualche modo che il Signore manda al suo popolo e a tutti quanti hanno orecchi per udire e per ascoltare, un cuore per ascoltare. Nel profeta Amos, al capitolo 4, leggerò alcuni passi che vanno dal versetto 1 al versetto 13. Ascoltate questa parola, vacche di Basan, che state sul monte di Samaria, voi che opprimete gli umili, che maltrattate i poveri, che dite ai vostri signori, portate qua che beviamo. Il Signore l'Eterno l'ha giurato per la sua santità. Ecco, verranno per voi dei giorni in cui sarete tratti fuori con degli uncini e i vostri figliuoli con degli ami da pesca. Voi uscirete per le brecce, ognuna diritto davanti a sé, e abbandonerete i vostri palazzi. Andate a Betel e peccate, a Gilgal e peccate anche di più. Recate ogni mattina i vostri sacrifici e ogni 3 giorni le vostre decime. Fate fumare sacrifici di azioni di grazie con lievito, bandite delle offerte volontarie, proclamatele, poiché così amate di fare, o figlioli di Israele, dice il Signore l'Eterno. Ed io dal canto mio vi ho lasciati a denti asciutti in tutte le vostre città, vi ho fatto mancare il pane in tutte le vostre dimore, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Vi ho pure rifiutato la pioggia quando mancavano ancora 3 mesi alla mietitura. Ho fatto piovere sopra una città e non ho fatto piovere sopra un'altra città. Una parte di campo ha ricevuto la pioggia e la parte su cui non è piovuto è seccata. 2 o 3 città vagavano verso un'altra città per bere dell'acqua e non potevano dissetarsi. Ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io vi ho colpito di ruggine e di carbonchio. Le locuste hanno divorato i vostri numerosi giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io ho mandato fra voi la peste come in Egitto, ho ucciso i vostri giovani per la spada e ho catturato i vostri cavalli, vi ho fatto salire al naso il puzzo dei vostri accampamenti, ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Io vi ho sovvertiti come quando Dio sovvertì Sodoma e Gomorra, e voi siete stati come un tizzone strappato dal fuoco. Ma voi non siete tornati a me, dice l'Eterno. Perciò io ti farò come ho detto, Israele, e poiché io farò questo contro di te, preparati, o Israele, a incontrare il tuo Dio. Poiché eccolo colui che forma i monti e crea il vento e fa conoscere all'uomo qual è il suo pensiero. Colui che muta l'aurora in tenebre e cammina sugli alti luoghi della terra. Il suo nome è l'Eterno, il Dio degli eserciti. Amen. È una parola decisamente impegnativa, pesante oltremodo, ma cerchiamo di capire a chi il Signore dirige questa parola. Dice: ascoltate questa parola, o vacche di Basan. Dovremmo pensare che il Signore sta parlando delle vacche. In realtà non è così. Ad est del fiume Giordano, in Transgiordania, c'era la regione di Basan, una regione ricca di pascoli verdi, e le vacche di Basan erano molto famose. Perché? Perché a motivo dei pascoli verdeggianti, lussureggianti in qualche modo, queste vacche avevano certamente foraggio e nutrimento in abbondanza, e questo faceva sì che queste vacche potessero svilupparsi, crescere, erano pascoli ben nutriti, grassi, prosperi. E a questo punto Amos, profeta di Dio, si rivolge alle donne ricche del paese, creando una metafora fra queste vacche prospere, grasse, e le donne del paese della terra di Israele. Perché queste donne erano benestanti, ricche, e richiedevano con insistenza ai loro mariti un benessere via più crescente, fatto normalmente di feste, di divertimenti e di bevande inebrianti. La parola marito o mariti in questa, nella nostra, ma la provenienza etimologica indica come significato originale all'origine signore o padrone. Ma in pratica questi uomini, invece di essere alla guida delle loro famiglie, di fatto finivano con l'ubbidire come servi alle loro mogli. E l'unico modo per soddisfare i vizi costosi di queste loro mogli era quello di sfruttare gli umili, i poveri, gli indigenti, coloro che in qualche modo erano lavoranti e che venivano quindi maltrattati, angariati e sfruttati. Allora il Signore crea questa metafora, vacche di Basan, con queste donne che non si saziano e che appetiscono i beni della terra e per questo fanno pressione verso i loro mariti, i quali infieriscono verso i lavoranti, coloro che eseguono delle attività operative. Allora al versetto 4 abbiamo letto: andate a Betel e peccate, andate a Gilgal e peccate anche di più. Ora Betel era il luogo principale situato a nord di Israele dove il popolo andava ad adorare. Betel era una sorta di istituzione. Chi voleva adorare andava a Betel. A Betel, se vi ricordate, nel libro dei re, il re Geroboamo eresse il suo idolo e il profeta lo folgorò da parte di Dio. I suoi altari e quel luogo simboleggiavano la continua ribellione di Israele verso il suo Dio. Betel. E quindi andate a Betel e peccate. Gilgal. Per quanti di noi si ricordano la storia di Israele, Gilgal rappresenta il punto in cui il popolo è entrato nel paese di Canaan e vi ha preso possesso, attraversando il Giordano. Quindi il popolo attraversò il Giordano e le acque si ritirarono del Giordano ampiamente, consentendo al popolo di passare, e Dio come ricordanza disse: prendete 12 pietre dal fiume Giordano, una per ogni tribù, e che siano pietre commemorative, che servano a ricordare che Dio ha separato per voi le acque e voi siete passati per l'asciutto. E quindi era decisamente un'istituzione anche Gilgal, perché era il luogo dove Dio aveva operato e aveva operato efficacemente perché il popolo potesse entrare nella terra promessa. Questo lo troviamo in Giosuè, capitoli 3 e 4. È significativo, il Signore quante volte fa delle opere meravigliose nella nostra vita, che a nostra volta dobbiamo riconoscere la benignità, la grazia, l'amore di Dio nel permetterci in situazioni difficili, complesse, di traversare queste difficoltà come per l'asciutto. E se siamo onesti, abbiamo degli altari che il Signore, non noi, ha eretto e davanti ai quali dovremmo poterci inchinare. Ma ci guardi il Signore di fare in modo che questi altari, queste cose che riguardano il passato, diventino una istituzione. Perché l'uomo cerca proprio questo: la città, il luogo, il posto, l'evento, il fatto. Allora, il Signore aveva condotto il popolo nella sua terra promessa e il popolo aveva preso possesso di questa terra. E quindi dice: andate a Betel e peccate, a Gilgal e peccate. Noi potremmo dire: ma vanno proprio nelle città dove Dio ha operato, qual è il problema? Fra un po' lo vedremo. In Amos, ancora al capitolo 5, dai versetti 4 a 7, è detto: così parla l'Eterno alla casa di Israele: cercatemi e vivrete. Non cercate Betel, non andate a Gilgal, non vi recate fino a Beersheba, perché Gilgal andrà di sicuro in cattività e Betel sarà ridotto in niente. Cercate l'Eterno e vivrete. Per timore che egli non si avventi come un fuoco sulla casa di Giuseppe e la divori, senza che in Betel ci sia chi spenga il fuoco. Allora, Gilgal e Betel rappresentavano certamente due capisaldi storici, due certezze, due fondamenti ai quali fare riferimento per il popolo di Dio, ma il Signore si era stancato di questi tradizionalismi. Il Signore vedeva che questo popolo cercava Betel, cercava il luogo, cercava il posto. E dice: voi andate a Betel, voi andate a Gilgal, sappiate che io distruggo questa città, perché voi avete riposto la vostra fiducia in Betel e in Gilgal, per quello che queste città rappresentano nella vostra cultura, nella vostra storia. Tante volte siamo estremamente attaccati, radicati a eventi, a fatti, a situazioni, a località, a luoghi. Ma il Signore dice: quelli non servono a niente, quelli non vi danno niente. Piuttosto, dice il Signore, cercate l'Eterno e vivrete. È Dio che dobbiamo cercare, non un luogo speciale o particolare. A un certo punto il popolo si era talmente sviato che aveva fatto di questi luoghi, come dicevo, delle istituzioni, come Dio in terra, no? Erano diventati veramente degli altari dove regnava idolatria, perché non era Dio che veniva cercato, ma veniva cercato il folklore. E così dobbiamo fare attenzione e dire: Signore, salvaci dai nostri Gilgal e Betel. Gilgal e Betel, dicevo, rappresentavano le certezze nelle quali il popolo di Dio si riconosceva. Infatti dice: a Gilgal e a Betel recate ogni mattina i vostri sacrifici. Ci può essere un popolo più religioso di coloro i quali tutte le mattine fedelmente portano i sacrifici a Dio. Ogni tre giorni, dice, portate le vostre decime, quindi non soltanto i sacrifici, ma anche la privazione di carattere economico. Quindi portate anche le vostre decime, fate fumare i sacrifici di azione di grazia, bandite delle offerte volontarie. Attenzione, poi la parola del Signore aggiunge: perché così voi amate di fare. Cioè, in sostanza, è quello che piace a voi. Fate esattamente quello che piace a voi, senza pensare di cercare la mia faccia e di cercare la mia volontà. Cercate soltanto i vostri piaceri, i vostri desideri. Vi riconoscete in quello che risponde positivamente alle aspettative della vostra carne, del vostro cuore. Ma in realtà non cercate me. In realtà il vostro cuore non è in pena per me, perché volete conoscere me, l'Iddio che vi ha creato, l'Iddio che vi ha dato la vita. Cercate il luogo. Cercate le vostre tradizioni, le vostre abitudini, anche se apparentemente queste sembrano voler attestare una grande religiosità, perché ogni mattina fate i sacrifici, portate le vostre decime, le vostre azioni di grazie, le vostre offerte volontarie. Ma questo è quello che voi amate. Ma io voglio dell'altro, dice il Signore. E ci corre l'obbligo di interrogarci davanti a Dio: Signore, qual è la tua volontà? Ma noi andiamo a capofitto, seguendo le nostre vie, reputando che tutte queste pratiche siano certamente buone, siano certamente secondo la volontà di Dio. Ma questi comportamenti invece non erano altro che il risultato della carnalità. Non attestavano la comunione con il Signore e non esprimevano sulla terra vita celeste, ma vita formale. Pratiche, procedure che si ripetevano quasi automaticamente, come automi che erano là tutte le mattine e facevano determinate cose. Tradizionalismo, cultura religiosa, ma non vita celeste. Gloria a Dio, il Signore vuole, sa e può darci molto di più. Infatti, se vi ricordate, quando Gesù incontrò la Samaritana in Giovanni capitolo 4 dal versetto 20, come questa Samaritana si rese conto di trovarsi davanti a un profeta, perché gli aveva rivelato quello che era accaduto nella sua vita, la prima espressione di questa Samaritana, se vi ricordate, dice: i nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi, giudei, dite che è Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Il Signore si trova subito davanti a questi, dicevo, capisaldi della cultura, della storia del popolo di Dio, che erano diventati dei veri e propri idoli, città importanti dove Dio si era rivelato. Ma la rivelazione di 30 anni fa, di 20 anni fa, non ci serve oggi, perché la manna oramai ha fatto la muffa già da un pezzo, 30 anni fa, no? Noi diciamo: la nostra chiesa è presente a Modena da 50 anni, 60 anni. Queste frasi normalmente mi spaventano, perché se vogliamo e se riteniamo che questi 40 anni, 50 anni abbiano, rappresentino una qualche garanzia di continuità nel futuro, noi siamo dei poveri illusi. Ogni giorno, ogni mattina, il Signore aspetta il grido del nostro cuore, la nostra carezza, il nostro bisogno di Lui, il nostro stringerci e attaccarci a Lui. Allora dice il Signore a questa samaritana, dice: donna, l'ora viene, quell'ora tanto attesa da Dio, che i veri adoratori, quelli che Dio gradisce, adoreranno il Dio in spirito e verità, perché tali sono gli adoratori che il Padre gradisce. E questi adoratori adorano, che siano per via, che siano in casa, che siano fuori di casa, adorano, sentono il bisogno costantemente di stringersi a me per amarmi e per servirmi. Allora, a fronte di tutta questa religiosità, di tutta questa pratica religiosa che viene qui evidenziata, il Signore risponde ora, risponde alle istanze del popolo, risponde al tradizionalismo che caratterizza questo popolo e dice: io vi ho lasciati a denti asciutti in tutte le vostre città. Tanto diciamo: ma sto facendo esattamente quello che il Signore vuole e i conti non tornano. Ricordo qualche volta qualcuno ha detto: ma Sauro, cosa devo fare per piacere al Signore? Io non posso dire a nessuno cosa uno deve fare per piacere a Dio, ma certamente se nel nostro cuore desideriamo fare la volontà di Dio e desideriamo piacergli, desideriamo essergli figli diletti, amorevoli, il Signore ci indicherà la via. Il Signore ci farà conoscere. Non siamo soli, grazie a Dio. Il Signore è con noi e ci ama di un amore speciale, unico. Per noi ha crocifisso il suo amato figliolo, per lavarci e purificarci dai nostri peccati. Per noi è disposto come padre a scalare le cime e le vette più alte per venire in nostro soccorso, perché desidera avere una relazione d'amore vivente con noi, non improntata al tradizionalismo, alle pratiche, alle procedure che non soddisfano il Dio vivente. Allora dice: io vi ho lasciati a denti asciutti. Le cose non sono andate secondo le vostre aspettative. Le cose sono andate proprio nella direzione opposta. Denti asciutti sta a significare: non avete trovato cibo, non avete trovato la benignità, la prosperità e la grazia di Dio. Nelle vostre città, nei vostri trofei, nelle vostre vie, io non ci sono, perché sono troppo vostre. Quello che conta nelle vostre città sono i vostri desideri, sono i vostri piaceri, la vostra cultura, la vostra tradizione. Io là non ci sono. Mi piace, da quando il Signore mi ha rivelato il significato del Padre Nostro anche nelle mie preghiere, cito spesso quelle tre richieste: Signore, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, sia santificato il tuo nome. Il vero combattimento è fra noi e la sua volontà, il vero combattimento è fra il nostro regno e il suo regno, fra la sua santità e la nostra voglia di emergere e di essere qualcosa e qualcuno. Allora dice il Signore: io vi ho fatto mancare il pane, vi ho fatto mancare il pane, ma voi non siete tornati a me. Guardate, voi, noi abbiamo un'economia talmente fragile per cui solo che il Signore ci fa mancare l'acqua per un po' di tempo e noi non mangiamo più. sono stati dei momenti di tale aridità e siccità che qualcuno ha cominciato a alzare gli occhi al cielo e a rendersi conto che l'acqua viene dal cielo e che se il Signore non ci manda l'acqua noi non mangiamo e non beviamo. Tutta la nostra vita è una vita dipendente, dipendiamo da Dio che ci ha fatti, che ci ha creati. Se Lui chiude le cataratte del cielo, non scende l'acqua, e se non scende l'acqua noi non beviamo e non mangiamo. Io, dice, vi ho fatto io mancare l'acqua, non è un caso, non è una situazione prodotta da fenomeni fisici particolari, ma io vi ho fatto mancare il pane, io vi ho rifiutato la pioggia, ma voi, laconicamente, dice il Signore, non siete tornati a me. Tante volte ci manca qualcosa che reputiamo essenziale nella nostra vita e siamo sconvolti. Diciamo, ma come mai, Signore? Ma se tu mi ami, perché mi manca questa cosa che è essenziale, come l'acqua e come il pane? Ebbene, qui troviamo una motivazione, perché il Signore vuole portarci vicini a Lui. Voi, dice, non siete tornati a me. A me! Non a una città, non a un credo, non a una istituzione, ma a una persona. Noi quando pensiamo a Dio pensiamo o a dei versetti o a delle verità asettiche, ma Dio è vivente, ha un carattere. Quando leggiamo in Ezechiele dice: io piangerò per voi perché vi dovrò portare in cattività, vi dovrò punire. Lui ci tratta come un padre verso i suoi figli. A me, la persona dell'Iddio vivente, voi non siete tornati a me, non alle vostre città, non alle vostre culture, alle vostre tradizioni. Vi ho colpito di ruggine e di carbonchio. Qualche anno fa si è tornato a parlare di carbonchio perché c'era un fungo parassita che aggrediva il grano. Il termine stesso deriva dal fatto che questo fungo si insedia all'interno del grano e questo diventa nero e si scioglie come carbone. Ma è anche un bacillo che negli uomini e negli animali genera una pustola e che infiamma il corpo. Allora dice: io vi ho colpito di ruggine e di carbonchio. Ci sono delle malattie che sono esattamente malattie di Dio. Ma attenzione, non sono malattie che Dio manda nell'intento di farci del male, no, lungi da noi. È un padre amorevole che fa ogni cosa per perfezionarci, per attirarci a sé, perché la luce della vita splenda nel nostro cuore, nella nostra vita. Le locuste, dice, hanno divorato i vostri giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi, ma voi non siete tornati a me. E questo modo insistente da parte del Signore di dire i vostri giardini, le vostre vigne, i vostri fichi, i vostri ulivi, attesta chiaramente che questo popolo era tracotante, presuntuoso, orgoglioso, riteneva che quel benessere che lo aveva condotto a possedere qualcosa come vigne, come ulivi, fosse il risultato del proprio impegno e delle proprie capacità. Dice: io ve li ho fatti mancare a un certo punto, ma voi non siete tornati a me. Io ho mandato fra di voi la peste, come in Egitto, vi ho trattato proprio come gli egiziani, perché dovevo farlo per risvegliarvi, per portarvi a cercarmi, perché vi destaste dal vostro sonno, dal vostro torpore. Ebbene, voi non siete tornati a me. Ho ucciso i vostri giovani, io li ho uccisi con la spada, ma voi non siete tornati a me. Io vi ho anche sovvertiti, vi ho messo sotto sopra, come quando Dio sovvertì Sodoma e Gomorra. Voi siete stati come un tizzone addirittura strappato dal fuoco, e ancora non siete tornati a me. Che tristezza, questa sequenza di eventi incessante che sembra voler portare il popolo in fondo a un vicolo, e Dio è lì di fronte che vuole farsi vedere e riconoscere, e questi rifiuta invece di riconoscere il proprio Dio, colui che parla. Dice: Dio parla, ma l'uomo non vi bada. Allora dice: poiché ti ho parlato, poiché ti ho maltrattato, poiché ti ho fatto mancare tutto, ma tu non sei tornato a me, allora preparati a incontrare il tuo Dio. Eccolo il Dio, colui che forma i monti e crea il vento. Mi piace questa contrapposizione. È Dio che forma i monti. Io alzo gli occhi ai monti, Salmo 121, donde mi verrà l'aiuto? Colui che forma i monti, colui che crea il vento che spazza via ogni cosa e fa conoscere all'uomo, lo fa conoscere all'uomo se l'uomo vuole, il suo pensiero. Colui che muta l'aurora in tenebre. Tu ti aspettavi un'aurora e invece il Signore ti ha mandato le tenebre. Vorrei leggere ora un testo nel libro della Genesi che riguarda il tempo di Noè. In Genesi, al capitolo 6, a un certo punto è detto: ora, quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliuole, avvenne che i figliuoli di Dio videro che le figliuole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. E l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne. Allora il Dio aveva detto: crescete e moltiplicate. Ma crescere è diverso da moltiplicare. Il popolo stava soltanto moltiplicando e non stava crescendo. Gli uomini si stavano moltiplicando, e anche rapidamente, e videro che c'erano delle belle ragazze, delle belle figliuole, e che erano belle, e queste presero per mogli quelle che loro stessi si scelsero. Cioè è la vita animalesca improntata soltanto al piacere umano, al vivere per il bello. E io credo che anche in qualche modo il processo di invecchiamento che Dio permette nella nostra vita, che Dio ha voluto, ha creato nella nostra vita, stia lì proprio per parlarci. Che tenerezza mi fa vedere delle persone in tarda età che fanno di tutto per rimanere ragazzi o ragazze. Che tenerezza, per non dire anche che pena. Allora questi volevano solo il bello, il piacevole, e si moltiplicavano in virtù del bello e del piacere. La fonte ispiratrice era il bello e il piacere. Qualche volta sento qualche intervista per due persone che si sposano. Dice: vi sposate perché vi amate? Sì, ci amiamo. O meglio, stiamo bene insieme. Stiamo bene insieme. E allora molto spesso ci sono delle motivazioni futili che assolutamente non fanno della vita di coppia una vita prospera, benedetta. Presero le mogli che loro si scelsero, ma la moglie ce la sceglie il Signore, come il marito ce lo sceglie il Signore. Se siamo noi a scegliere, siamo dei poveri disgraziati. Tante volte pensiamo che tutte le scelte che stanno davanti a noi della vita, il ciclo di studi, il lavoro, la moglie e tutte le altre cose, la città in cui abitare, ebbene affidiamoci al Signore, confidiamo in Lui. Loro si scelsero i loro posti, le loro mogli, le loro cose, e Dio disse: lo spirito mio contende con l'uomo, perché nel suo traviamento non è che carne. L'Eterno vide, versetto 5, detto che la malvagità degli uomini era grande al tempo di Noè, e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Ma al versetto 8 è detto: Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Perché Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno? Perché Noè aveva realizzato nel suo cuore che Dio il Creatore era una realtà, ed egli voleva vivere con il suo Dio, fare la sua volontà, cercarlo, amarlo, sottomettersi a Lui, desiderarlo e vivere con Lui. Quindi Noè trovò grazia agli occhi di Dio. Se leggiamo ancora alcuni versetti da questo capitolo, capitolo 6, dal versetto 12, è detto: e Dio guardò la terra, ed ecco era corrotta, perché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno di gofer, falla stanze, spalmala di pece di dentro e di fuori, ed ecco come la dovrei fare. La lunghezza dell'arca sarà, eccetera, eccetera. Allora dice il Signore: io riconosco che la terra sia corrotta, avevo detto crescete e poi moltiplicatevi, ma loro stanno moltiplicando e non mi stanno cercando, non stanno cercando la mia faccia, non stanno cercando la mia volontà, non stanno cercandomi, ma vogliono solo moltiplicare per essere importanti, numerosi. Tante volte noi siamo ingannati dal concetto della moltiplicazione numerica. Non credo che nella parola del Signore Dio abbia posto mai una particolare attenzione al numero. Se guardate, non siete che un piccolo popolo. Il Signore Gesù ha spaccato la storia in due. 12 apostoli, nei quali il Signore Gesù stesso viveva, hanno evangelizzato il mondo intero. Noi dobbiamo riscoprire l'importanza del singolo individuo e della consacrazione, della fede di ciascuno di noi. Ciascuno di noi nella sua cameretta può stravolgere e sconvolgere il mondo. Ciascuno di noi con la propria consacrazione a Dio può esercitare un'influenza negli ambienti nei quali Lui vive. Questo è quello che valora agli occhi di Dio, non il numero. Non siamo chiamati a fare del proselitismo per creare delle sale piene di persone che tante volte non sanno neanche come sono girati. Siamo chiamati a consacrarci al Signore, a credere in Lui. La terra era piena, moltiplicava, ma con questo moltiplicare si moltiplicava anche l'ira di Dio, perché questo moltiplicarsi era l'insegna della carne, della corruzione. E allora dice il Signore: io ho decretato la fine di ogni cosa, distruggerò ogni cosa, dice il Signore. E mi sembra proprio chiaramente di poter vedere queste persone che prima si prendevano beffe di Noè, perché costruire un'arca di queste dimensioni sulla terra asciutta, io immagino le battute, le derisioni, lo scherno che avrà circondato l'operato di quest'uomo di Dio. Non ci meravigliamo se il mondo ci odia quando noi annunciamo la santa parola di Dio. Qualche volta mi succede di offrire una parola preziosa a un mio interlocutore e di trovarlo come spaesato, come spiazzato. Cara anima di Dio, vali molto di più della tua vita randagia, della tua vita penosa e animalesca. Questi erano degli animali che si stavano moltiplicando, non erano delle creature di Dio che si erano emancipate e crescevano ed entravano in possesso dei doni di Dio e realizzavano la gioia di vivere alla presenza di Dio. Erano semplicemente animali. Di nulla, dice la parola, si avvide la gente, ma quando cominciò a tuonare, a piovere, e la pioggia era incessante, non finiva. Oramai la porta dell'arca era stata chiusa. Noè, l'uomo della fede, era al sicuro. Fuori c'erano lampi, tuoni e i giudizi di Dio e le anime che urlavano in preda alla devastazione, alla distruzione e al giudizio di Dio. Gloria a Dio. Il Dio parla, ma l'uomo non vi bada. Parla anche quando improvvisamente delle popolazioni intere, delle città intere sono spazzate via nel corso della notte. Ricordo la diga del Vajont, ricordo delle stragi dove degli alberghi interi spazzati via interamente dall'acqua, e potremmo dire: dove era Dio? Dio era là. Era là il Signore che vuol parlare, che vuole intrattenersi con la sua creatura, che vuole dare alla sua creatura l'opportunità di vivere, di ricevere la vita e la vita eterna. Ma purtroppo l'essere umano è talmente impegnato nei suoi piani, nei suoi progetti, nelle sue vie, nelle sue case, nelle sue città, nella sua tradizione, nella sua cultura, e non ha tempo per ascoltare il Signore che gli parla. È troppo preso. Quante volte diciamo non ho tempo, non ho tempo. Poi viene il momento che per morire uno il tempo lo trova. Proprio questa settimana un fatto che riguarda un collega a me caro, improvvisamente falciato via mentre lui non se l'aspettava. Da soli 2 anni era in pensione. Ricordati del tuo creatore. Ho scritto una lettera alla moglie con le lacrime agli occhi. Ho detto: cara, il Signore ti ama. Non pensare che tutto questo che ti avviene sia l'odio di Dio, ma è solo l'amore di Dio. È dura, sono parole dure. È difficile accettare delle situazioni drammatiche a volte. Ma Dio ha un pensiero diverso dal nostro. Noi dobbiamo svegliarci, perché il Signore vuole veramente intrattenersi con noi e vuole che noi ci intratteniamo non con una dottrina, non con una città, non con una istituzione, con un luogo, con un'abitudine, una tradizione, ma vuole il mio cuore, desidera me, desidera la mia vita. Egli non si accontenta di null'altro se non dell'amore. E per questo talvolta manda la sofferenza, il dolore, perché ci vuole risvegliare. Allora il Signore parla, e parla per farci del bene, come un padre amorevole. A un certo punto, già oggi vediamo in qualche modo le prime avvisaglie dei mutamenti climatici che stanno avvenendo nel creato. E ancora non siamo consapevoli, così come in preda a un effetto soporifero, non siamo realmente consapevoli che stanno avvenendo dei mutamenti, alcuni scienziati ci stanno dicendo da anni, irreversibili. Cioè il volano che abbiamo messo in moto dà luogo a delle variazioni, a dei mutamenti irreversibili. Non è più possibile tornare indietro. Ma quanti si interrogheranno che lo scioglimento dei ghiacci, che il buco nell'ozono, che l'aumento di certe piaghe, di certe malattie. Ricordo quando anni fa si cominciò a parlare di AIDS. I giovani fino ad allora vivevano come volevano, rapporti di qua, rapporti di là, eterosessuali, omosessuali, facciamo quello che vogliamo, come se Dio dormisse. No, il Signore vivente. A un certo punto investiga, che ti reinvestiga, e si scopre, guarda caso, che questa malattia ha le sue origini nella promiscuità, nella ribellione a Dio. L'ira di Dio si manifesta dal cielo contro ogni impietà dell'uomo, della creatura di Dio. Dio manda dei messaggi, a volte messaggi duri, violenti, forti, ma lo scopo è quello dell'amore di un padre che vuole svegliare, come al tempo di Noè, come al tempo di Amos, che vuole svegliare e parlare alle sue creature per attrarle a sé, all'Iddio della vita, per avere con gli uomini una relazione padre e figlio, una relazione filiale. Leggiamo in Apocalisse quello che accadrà nel prossimo futuro. Leggo soltanto io alcuni passi, alcuni passaggi. Non è questo lo scopo, quello di fare uno studio su queste tematiche. Poi vidi, c'era un libro che era sigillato, e a ogni sigillo, a ogni rottura di sigillo vi corrispondevano degli eventi. Poi, quando ebbe aperto il sesto sigillo, si fece un gran terremoto. Il sole divenne nero come un cilicio di crine, e tutta la luna diventò come sangue, e le stelle del cielo caddero sulla terra, come quando un fico scosso da un gran vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. E il cielo si ritrasse come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola fu rimossa dal suo luogo. E i re della terra, e i grandi, e i capitani, e i ricchi, e i potenti, e ogni servo e ogni libero si nascosero nelle spelonche e nelle rocce dei monti, e dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dal cospetto di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira, e chi può reggere in piedi? Allora mi sembra di poter dire che c'è stato un tempo nella nostra storia, e la nostra storia va avanti, si svolge come una pergamena con i suoi flussi e riflussi. C'è stato un tempo in cui il Dio ha parlato mediante Gesù Cristo, che Lui ha costituito erede di tutte le cose. Egli ha parlato a noi mediante Gesù Cristo, facendo in modo che il suo amato figliuolo fosse l'agnello che toglie il peccato del mondo, perché Egli ha preso su di sé i nostri peccati, le nostre iniquità, ed Egli ha pagato la colpa del nostro peccato, che meritiamo tutti di morire. Egli è morto per noi, ha donato la sua vita pura, santa, immacolata al Padre come atto di intercessione d'amore nei nostri confronti. Ebbene, Egli è l'agnello, come lo definisce il profeta Isaia, silenzioso, mite, arrendevole, che china il suo capo davanti ai suoi ingariatori e si dona alla malvagità degli uomini, accogliendo questa malvagità su di sé. Si è avvicinato talmente tanto all'uomo che l'uomo lo ha compenetrato, il suo peccato è entrato nel santo di Dio, il figliolo di Dio, e questi è morto al nostro posto. Ma qui ci sta dicendo la parola del Signore che un giorno questo agnello che ha dato se stesso guarderà gli uomini che lo hanno rifiutato, che hanno calpestato i suoi appelli d'amore, che hanno disconosciuto la misericordia e la grazia con la quale Egli ha operato nella loro vita. Ebbene, a un certo punto Dio manderà ancora degli eventi particolari, eventi che derivano da decisioni celesti, non da mutamenti terrestri. Quando tante volte sentiamo parlare gli scienziati, dicono: ah sì, perché il fenomeno ha origine da questo fatto, l'aumento, l'effetto serra, l'aumento della temperatura, l'innalzamento dei mari e quant'altro. Sappiamo che gli equilibri di Dio, una volta sconvolti, ma la causa all'origine qual è? È che ci sono degli eventi celesti, delle decisioni celesti che hanno il loro effetto sulla terra. Un gran terremoto. E oramai nessuno fa mistero del fatto che la frequenza con la quale si stanno verificando in questi ultimi 50 anni i terremoti, la frequenza sta aumentando in modo esponenziale. Un gran terremoto, il sole che diventa nero, che si oscura, come quando nel pieno mezzogiorno che il Signore gridò a Dio, il sole era totalmente oscurato. La luna che diventa come sangue, le stelle del cielo che cadono sulla terra. Quante volte abbiamo avuto paura quando ci hanno parlato di meteoriti e la possibilità dell'impatto con la terra statisticamente rispondeva a certi criteri. Ebbene, ci sarà, verrà un tempo, ci dice la parola di Dio, in cui il creato sarà sconvolto da questi eventi, da questi fenomeni. Il cielo che si ritrae, ogni montagna e isola rimossa dal suo luogo, i re della terra, i furbi, i sapienti, i grandi e i piccoli, si nascosero, dice, nelle spelonche e nelle rocce, gridando, come dice Matteo capitolo 24, monti, cadeteci addosso. A quel punto, in questa situazione, in questo contesto, gli uomini si renderanno conto che Dio non è un'immagine, che non è un sogno, che non è qualcosa così di vago, ma il Signore del cielo e della terra manifesterà la sua autorità. E questi si nasconderanno e cercheranno di morire, ma non sarà loro possibile di morire, e diranno: cadeteci addosso, nascondeteci dal cospetto di Dio e dall'ira dell'agnello. L'agnello, il Signore Gesù, che altra volta è stato silenzioso, mite, arrendevole, sul cui capo è stata posta una corona di spine, sangue, dolore, maltrattamento. Qui vediamo un agnello diverso nella sua gloria, nel suo splendore, con la sua ira, col suo scettro in mano da re, che precedentemente si è fatto povero per renderci ricchi. Ma quanti avranno rifiutato di credere nella grazia, nell'amore di Dio manifestato per mezzo di Gesù Cristo, a tutte le parole, a tutte le testimonianze di Dio, si incontreranno con la sua ira, col suo giudizio. E allora cercheranno la morte, ma non sarà possibile morire, perché davanti a loro queste anime e questi corpi avranno soltanto un'eternità di dolore, un'eterna infamia, un'eterna sofferenza, un eterno tormento, un pianto e dei singhiozzi eterni che non finiscono mai. Queste anime tormentate nei secoli dei secoli non potranno dire: un attimo mi voglio riposare. Non ci sarà riposo nell'ira di Dio, un'ira eterna, perché grande è stato l'amore e grande sarà il giudizio verso coloro che rifiutano di credere, di ravvedersi e di pentirsi. A un certo punto, dopo la morte e la risurrezione del Signor Gesù, il Signore è risuscitato e i discepoli in Atti degli Apostoli, capitolo 3, predicavano a tutta la popolazione e dicevano: ravvedetevi e pentitevi e convertitevi, cambiate vita, perché il Signore possa mandare dal cielo giorni buoni per voi, per le vostre famiglie, per le vostre case. Pentitevi, convertitevi, credete al Signore che vi ha fatto e che vi aspetta e che vi ama teneramente, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio. A un certo punto la temperatura sulla faccia della terra sarà elevata, innalzata, sarà letteralmente sofferenza, dolore. Ma l'appello del Signore, anche man mano che Lui esaspera la sofferenza e il dolore, Lui grida amorevolmente: ravvediti, pentiti, convertiti, affinché venga il refrigerio di Dio nella tua vita e che Egli vi mandi il Cristo promesso. O per qualcuno il ritorno del Signore sarà un ritorno amato, desiderato. I veri figli di Dio tutti i giorni dicono: Signore, torna, perché la Chiesa, perché la sposa ti aspetta, perché vogliamo venire a stare con te. Questo mondo non ci dà quello che noi desideriamo, ma noi vogliamo venire da te, vogliamo incontrarti, vogliamo abbracciarti, vogliamo amarti e vogliamo passare il nostro tempo interamente con te. Signore, torna. Qualcuno lo attenderà così: Signore, torna, ti aspettiamo. Ma per altri sarà una cosa ben diversa. Sarà uno stupore, sarà un tormento, sarà un giudizio, sarà l'inizio di una sofferenza eterna. I tempi della restaurazione, quando Dio restaurerà ogni cosa e farà ogni cosa nuova, sono vicini. Cari amici, cari nel Signore, per chi conosce il Signore, consacriamoci a Lui per fare la sua volontà, per amarlo. Intensifichiamo la nostra intimità, la nostra comunione con Lui. E per chi non ha il bene e la grazia di conoscerlo, allora la predicazione è sempre la stessa: ravvedetevi. Che cosa vuol dire ravvedersi? Vuol dire cambiare cuore, mente, pensiero. E poi aggiunge: convertitevi. Cosa vuol dire convertitevi? Cambiate via, strada. Non solo dice: ma sì, ho cambiato il mio pensiero, però continuo a fare quello che facevo prima. No, ravvediti e convertiti. Se il ravvedimento è vero, se il Signore parla veramente al nostro cuore e suscita nel nostro cuore il bisogno di conoscerlo, di amarlo, non dobbiamo andare da qualche parte particolare in questo mondo, ma semplicemente qui, questa sera, in questo luogo. L'invito dello Spirito Santo è: china il tuo capo. E Dio conosce i pensieri del tuo cuore, della tua anima, ed Egli ti sta parlando e si vuole incontrare con te. Tu qui, questa sera, ora, gli puoi dire: Signore, voglio conoscerti e voglio amarti. Questo è possibile. È possibile farlo. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze. Io posso dire che il Signore mi ha dato di poterlo fare nell'estate del 1973, 35 anni fa, e che meraviglia. C'è un solo un rammarico: che non lo amo come vorrei, che non sono consacrato a Lui come vorrei, ma il Signore mi ama, ci ama, ed Egli vuole vivere con noi passo dopo passo, giorno dopo giorno. Nulla serve Gilgal, Betel, le nostre pratiche, la nostra tradizione, ma Egli vuole noi, il nostro cuore, la nostra vita. Che il Signore ci benedica. Amen.